Buonasera.
Buonasera.
Quindi bentornate, bentornati a scuola. Avete visto come sono passate le luci queste vacanze. Benvenute, benvenuti a scuola, perché bentornate alle persone che sono da tempo in viaggio sulla via dell'apprendimento permanente, benvenuto alle persone, un benvenuto se ce ne sono, alle persone che si accingono a muovere i primi passi sui sentieri di questa esperienza didattica che dal 1 ottobre 1984 opera nell'ambito della scuola pubblica degli adulti, quindi questo è il 36esimo viaggio di studio in partenza. Sapete che per poter servire la scuola pubblica degli adulti, in particolare per poter chiedere l'utilizzo di due edifici scolastici, quindi la scuola Francesco Redi nel comune di Bagnarifoli, la scuola Primo Levi a Tavarnuzzo nel comune di Impruneta, e dello spazio soci della COP di Ponte Agreve a Firenze, è stato necessario costituire il 23 marzo 2016 un'associazione che si chiama Articolo 34, la scuola è aperta a tutti. L'associazione è stata costituita in casa di Valdemaro, che noi ricordiamo con affetto e che continua a viaggiare insieme a noi. E quindi occorre riempire il modulo che avete ricevuto. Quest'atto è una semplice ma necessaria formalità burocratica che ufficializza la partenza. Sapendo che questo documento, quando poi lo avete riempito, lo inserite in questo sofisticato strumento tecnologico, multifunzionale, sì, questo lo aggiungiamo quest'anno. Abbiamo sempre il corpo, gli strumenti tecnologici. Ebbene, questo documento di autocertificazione corrisponde alla domanda di iscrizione a questo percorso didattico, perché l'obiettivo dell'associazione, come dice lo statuto, è lo stesso della scuola pubblica degli adulti, quello di operare per promuovere una campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale, in quanto non c'è cultura senza alfabetizzazione e senza alfabeto non c'è democrazia, si legge nei documenti dell'UNESCO dal 1948. E noi aggiungiamo che non c'è cultura senza alfabetofania. Guardate, questa parola la trovate come titolo del repertorio che, come se fosse una rivista, avete ricevuto. Cioè, non c'è cultura senza un'attività di alfabetizzazione che si manifesta concretamente, perché phanos in greco, famiglia, è ciò che si manifesta per attivare in ogni persona le funzioni adatte a stimolare le azioni dell'apprendimento. Ora, per attivare le funzioni adatte a stimolare le azioni dell'apprendimento, che cosa stiamo per fare? Stiamo per intraprendere un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che si presenta come un viaggio di studio e, come sapete, qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, ha inizio con la partenza, e la partenza per un viaggio, cioè la preparazione, il momento stesso del partire, corrisponde sempre a un rito. E il tradizionale rituale della partenza si ripete, ahimè, ogni anno, e come ben sapete i rituali, in quanto ripetitivi, finiscono spesso per essere noiosi, quindi sopporterete, ma molti di voi, ma c'è poco da fare, sono insostituibili, non si può viaggiare senza partire, senza il rituale della partenza. Il rituale della partenza è nel nostro caso prima di tutto una presa d'atto che consiste nel conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. È sconsigliabile, soprattutto per quanto riguarda un viaggio di studio funzionale all'esercizio della lettura e della scrittura, partire senza sapere dove andare. Ciò significa che dobbiamo conoscere i motivi per cui stiamo frequentando la scuola, Cioè, vale a dire, per quale motivo sul piano politico e istituzionale la scuola deve essere aperta a tutti? Cioè, non dobbiamo solo conoscere la lista dei contenuti di un percorso didattico, anche se i contenuti, le cose da sapere, hanno naturalmente la loro importanza, come vedremo, ma dobbiamo soprattutto essere consapevoli della forma del percorso. Perché c'è da domandarci una cosa che non si domanda mai nessuno, soprattutto il grande sistema dell'informazione. Cioè, come si portano, come si sistemano i contenuti senza il contenitore? Il problema della didattica è quello di favorire la costruzione dei contenitori. Se no i contenuti si disperdono. Provate ad andare a fare la spesa senza una borsa adatta per portare quello che è necessario. Questo, in modo metaforico ma molto concreto, in modo che tutti lo possano capire, è il problema. È il problema. E non basta un format. Attenzione, perché il format è dispersivo. Cioè è un'unione di superfici. Quindi il fatto è che molti di voi, lo dico a voi, ma siete già al corrente di ciò che stiamo per dire, ma i rituali sono ripetitivi. Ebbene, dobbiamo essere al corrente di come si configura lo straordinario esercizio dell'apprendimento. Dobbiamo imparare a conoscere il modo in cui impariamo, perché il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, da cui deriva il termine cultura. La cultura è una coltura, perché questa parola deriva dal verbo coltivare, e la scuola si frequenta ad ogni età, per tutto l'arco della vita, per imparare a imparare, perché la persona, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele, è attratta permanentemente dal desiderio di conoscere. E questo è il principale motivo che dà un senso, guardate, alla vita degli esseri umani. Siamo persone vitali fino a quando coltiviamo la volontà di imparare. Noi incontreremo un certo Blaise Pascal, forse lo sapete, tra l'Ottocento. Lo incontriamo presto, anche questa sera, in relazione però ai saggi di Montaigne. Ma verso febbraio, diremo quello che vi dico ora. Pascal ad un certo punto della vita, da giovane, è molto malato, ha un sacco di malattie. I medici lo visitano, poi gli dicono, va bene, insomma, qual è la cura? Ma, guarda, la cura è divertiti, perché dai 6 mesi a un anno, quindi datti da fare per divertirti, e lui ci prova a divertirsi, va a corte, va nei salotti, ferma. Ne esce disgustato da questa esperienza che già stava facendo, perché... e quindi decide invece di iscriversi ad un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, forse non si chiamava proprio così, però guardate che il senso è lo stesso, come vedremo. Decide di iscriversi in un posto che si chiama Port Royal, dove andremo anche noi prossimamente, e quindi dice, ma come mai non muoio? Vivrà 10 anni in più del previsto, anche se muore giovane, ma comunque giovane, insomma. 39 anni a quel tempo là non era proprio essere giovani, però questo che cosa vuol dire? Vuol dire che coltivare la volontà di imparare allunga la vita? Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice di sì, se non la allunga però la allarga, e allargarsi la vita è un'esperienza molto significativa, molto importante che noi dobbiamo, sì, tutte le cittadine e i cittadini dovrebbero fare nel mondo, quello di allargarsi la vita attraverso lo studio, perché lo studio è cura. Per quale motivo quindi dobbiamo frequentare la scuola? Cioè, se è utile frequentare la scuola per imparare ad imparare, dobbiamo prima di tutto sapere come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. E questa è la prima domanda che dobbiamo porci nel celebrare il tradizionale rituale della partenza. Come si sviluppa il processo di apprendimento? Ora molti di voi già lo sanno, ma le cose ripetute giovano all'apprendimento, repetita iuvant, diciamolo in latino che fa più chic, no? E i rituali sono ripetitivi. Guardate sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, quindi l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate. Conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Lo sapete a memoria già, ma è bene rinfrescare la memoria. Che non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale li abbiamo elencate ora, ma operano, insieme alla memoria, attraverso una serie di rapporti simultanei, condizionati da vari fattori. Ora, alle dipendenze di queste 6 azioni cognitive principali, ci sono, per corroborarne l'efficienza, altre 40 azioni conseguenti, le cosiddette azioni cognitive sussidiarie, che non stiamo ad elencare se non facciamo l'alba. Ebbene, l'intelligenza di una persona dipende dal buon funzionamento delle azioni cognitive, soprattutto dalle principali, da cui le sussidiarie dipendono. Quindi bisognerebbe rimuovere gli ostacoli che non permettono un buon funzionamento delle azioni cognitive. Di conseguenza, nel corso di ogni itinerario del nostro viaggio, di ogni lezione, ci eserciteremo, come stiamo già facendo adesso, ad attivare le azioni cognitive, cominciando dalle principali. Quindi si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. E quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, ci si deve interrogare. Che cosa è utile conoscere? Che cosa è necessario capire? Come ci si deve applicare? E che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare per poter investire in intelligenza, per dedicarsi allo studio, ricordando che studium e cura in latino sono sinonimi? Allora, procediamo con ordine, stellina per stellina, vedete, per investire in intelligenza è necessario conoscere il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso di questi anni scolastici abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave, e le parole chiave danno forma ai paesaggi intellettuali rendendoli osservabili e intelligibili. Per investire in intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano. E al termine del viaggio dello scorso anno scolastico, per esempio, abbiamo compreso come nella seconda metà del 600 il termine scienza non abbia ancora acquisito una propria autonomia, sebbene si continui a utilizzare per definire il 600 la dicitura di secolo della scienza. Per investire in intelligenza è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, in latino diciamo leggere multum, che significa leggere poco ma costantemente e con la massima attenzione, conoscete questo metodo. Ed è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della scrittura, 4 righe al giorno. Si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. E, ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi, ricordiamo Che cosa scrive Rita Levi Montalcini? È momento di premi Nobel in questo momento, eh? E quindi citiamo Rita Levi Montalcini, la quale, dopo aver ricevuto il premio Nobel, in un'intervista risponde, dice: ma noi come possiamo fare per... la prima cosa da fare è, dice Levi Montalcini, la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Ora, leggere e scrivere sono, come sappiamo, dall'attività di ricerca degli osservatori preposti, due attività fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese, ma non solo, anche europei e anche nel mondo. Le persone in Italia che nella fascia tra i 18 e i 65 anni, la fascia attiva della popolazione, si dedicano costantemente a leggere, sono il 13% e a scrivere sono l'11%. Cioè, è inutile sparare dati sui libri che si vendono. Dicendo i libri che si leggono sono pari ai libri che si vendono. Io non lo so come si possa ancora, nessuno si è intervenuto a dire, no, che non è Amazon che vende i libri, perché ora, per investire in intelligenza è necessario analizzare, e questa azione cosa significa analizzare? Consiste nel catalogare, nel mettere in ordine i pensieri che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Guardate, noi dobbiamo governare i pensieri, è necessario imparare a fare ordine, perché la nostra mente produce pensieri a ciclo continuo e bisogna, oggi più che mai, evitare la confusione mentale, imparando a gestire l'azione dell'analizzare. Se no abbiamo perennemente la testa ben piena, Montaigne, ripeteremo più volte questa affermazione, che è più che mai necessario ripetere, perché non ci siamo mica ancora arrivati. Citiamo Montaigne, gli editori citano Montaigne, cioè, ma senza tirare le conseguenze di quella citazione, no, le conseguenze pratiche, quindi politiche e istituzionali. Guarda, poi per investire in intelligenza è necessario sintetizzare. Questa azione consiste nella scelta, guardate, tra la scelta e la sintesi c'è uno stretto legame. Quando si sceglie si sintetizza, e quindi bisogna imparare a sintetizzare, perché poi bisogna scegliere nella vita tutti i giorni, tutti i momenti, qualche cosa. È la scelta di uno dei pensieri che noi abbiamo catalogato nella nostra mente facendo l'analisi, quello che ci sembra più significativo, scrivendolo in forma concisa, essenziale, contenuta. Un pensiero contenuto in 4 righe scritte per raccontare, per descrivere, per informare, o per esprimere, o per interpretare, o per argomentare, guardate, sono questi i motivi per cui si scrive, non ce ne sono altri. Sono ben definiti da quella che è la scienza didattica. Bene, da forma questo esercizio a un oggetto concreto, il testo, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. E per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. E valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Ciascuna e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, deve quindi domandarsi quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito. Ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione, quanti pensieri ha catalogato la mia mente e di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendo. Questo è il processo che noi dobbiamo governare. E allora, in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze di oggi, elenchereste questi obiettivi? Conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Beh, non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, no? Su queste funzioni, perché esercitarsi a scegliere serve a tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Avete in mano e sotto gli occhi quindi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, in questo momento state facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. A questo proposito, anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, dobbiamo, come sapete, sostenere una spesa, alcune spese. Riceverete più di 200 pagine di repertorio e trama, l'anno scorso più di 200, e questo materiale viene fotocopiato presso qui, presso la scuola Francesco Redi di Bagnaripoli, e ciò richiede un contributo di 1.600 euro, è prevista una produzione di circa 65.000 pagine. Inoltre, per contraccambiare con un gesto di solidarietà all'ospitalità che ci viene fornita nello spazio soci della COP di Pontagrebe, prevediamo di versare anche quest'anno all'associazione Il Cuore si scioglie un contributo di 1.000 euro, e poi sempre per solidarietà prevediamo di donare all'associazione AISLA di Firenze, che si occupa degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, un contributo di 500 euro, e di donare un contributo di 400 euro anche all'associazione messicana con la quale ci siamo gemellati ormai, che sostiene l'attività delle donne dei forni e energia solare in Messico. E inoltre l'associazione articolo 34 deve obbligatoriamente stipulare una assicurazione con un costo di circa 700 euro. Voi sapete già come può avvenire la copertura di queste spese. Cioè, in questi anni, con l'approvazione dei gruppi scolastici, è stato versato un contributo volontario di 15 euro. Guardate, è un contributo volontario. Chi non vuole non contribuisce. La scuola è comunque aperta a tutti, però è un contributo necessario. E la necessità, ananche in greco, la necessità è scritta con la A maiuscola. E dalla prossima settimana potete versare in questo contenitore, sotto l'occhio vigile di Giuseppe Verdi, questi sono un altro strumento tecnologico dell'alta finanza, e quindi inoltre, cioè per incrementare la raccolta, perché soltanto con i contributi, e per raggiungere gli obiettivi programmati, come in questi anni abbiamo sempre raggiunto, ogni settimana, volendo, potete mettere uno spicciolo qua dentro, ma lo sapete già, in questo altro apposito contenitore blu, che è il colore delle energie intellettuali. Con questi gesti abbiamo sempre prodotto il materiale necessario e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà. E il verbo coltivare detiene, come sapete, una posizione centrale nello svolgimento delle attività di alfabetizzazione. E quindi sulla scia del verbo coltivare continuiamo a celebrare il tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Non c'è cultura senza alfabetizzazione, abbiamo detto, e questo perché, come sapete, la parola cultura deriva dal verbo coltivare, per cui il significato di questo termine è legato alla coltivazione delle competenze che servono per imparare. La cultura non è una cosa, ma è un modo di fare le cose. Quindi viene definita per essere precisi, perché c'è un po' di confusione, come l'attività che rende proficuo l'esercizio dell'apprendimento. Cioè, di conseguenza, guardate, quando si parla di attività culturali, le attività culturali devono avere il nome che hanno, cioè leggere un libro, frequentare la biblioteca, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città, osservare il cielo, via dicendo. E si parla di cultura, quando si parla di attività culturali, si parla di cultura in senso lato, cioè in quanto è cultura, il saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento, di cui abbiamo appena parlato, in modo che le varie attività alle quali la persona si dedica si possano tradurre in un investimento in intelligenza, cioè affinché la volontà di imparare che ogni persona possiede si fortifichi e dia frutti. Cioè, lo scorso anno, come molti di voi ben sanno, abbiamo viaggiato soprattutto in compagnia di Michel de Montaigne, un personaggio chiave della storia della cultura moderna, vissuto tra il 1533 e il 1592. Michel de Montaigne, come ben sapete, è l'autore dei Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano. La prima pubblicazione di quest'opera è del 1580, la seconda del 1588, e quella postuma, curata da Marie de Gournay, conoscete, è del 1595. E durante il viaggio scorso abbiamo diligentemente cercato di conoscere la disordinata forma strutturale di quest'opera dei Saggi di Montaigne, riflettendo su una serie di temi, una ventina in essa contenuti, in modo che ciascuno di noi, volendo, si potesse applicare sul testo di quest'opera, leggendone qualche pagina, quattro pagine al giorno, con il metodo del leggere molto, guardate che è il più efficace, forse l'unico, per affrontare la lettura di un apparato letterario di questo tipo. È bene ricordare, a vantaggio di chi c'era e di chi non c'era, che Michel de Montaigne, nel testo dei Saggi, riflette sulle cose della vita ed è il primo intellettuale che, sul finire del XVI secolo, affronta questa esperienza di carattere introspettivo in senso moderno, anche se lui, come abbiamo potuto registrare attraverso la sua biografia, non si sente un uomo moderno, cioè non ha neppure cognizione di questo termine, che non è ancora entrato nel lessico. Ma Montaigne aspira ad essere un umanista classico. Montaigne riflette sulle cose della vita ponendosi, come sapete, una domanda significativa, che sembra banale, ma alla quale non è facile rispondere. Come vivere? Come condurre una buona vita, cioè una vita degna di essere vissuta? Itinerario dopo itinerario, del lungo tragitto che abbiamo percorso lo scorso anno, è andato formandosi un catalogo di affermazioni emergenti dalle riflessioni che Montaigne compie in relazione a questo quesito. Come vivere una vita che sia corretta, decorosa, onesta, rispettabile e anche pienamente umana, appagante, prospera? Cioè, Montaigne riflette su questo tema, come bene che la persona agisca per raggiungere almeno in parte l'obiettivo di vivere una vita dignitosa. Ebbene, su questo tema Montaigne riflette senza la pretesa, come puntualizza sempre, di voler insegnare alcunché, affermando di sapere solo una cosa, sapere di non sapere. Cosa so io? Si domanda Montaigne, con la certezza che questo non è un interrogativo banale. Montaigne, che intuisce, per questo oggi è importante questo personaggio, peccato che non emerga mai nel modo dovuto questo concetto dai Saggi di Montaigne, Montaigne intuisce l'importanza della qualificazione funzionale culturale. Sa che la persona, per essere autonoma, deve conoscere i propri limiti ed è uno dei promotori che a tutt'oggi, proprio per questo, viene considerato un maestro di pensiero, molto citato, di un'idea importante che fiorisce agli albori dell'età moderna. L'idea che la cultura, intesa correttamente come attività deputata alla coltivazione delle competenze che servono per imparare, è come un viaggio senza fine che la persona compie alla scoperta della propria ignoranza. E anche per Montaigne la parola ignoranza diventa la chiave per aprire le porte del sapere. Che cosa so io? Perché l'ignoranza, come continua a insegnarci Socrate attraverso i dialoghi di Platone, afferma Montaigne, ha in sé qualcosa di dotto. La dotta ignoranza, come ben sapete, è il titolo di un'opera qui sulla cattedra, scritta da Nicola Cusano nel 1449, che abbiamo incontrato qualche anno fa. Ebbene, l'ignoranza ha in sé, paradossalmente, qualcosa di dotto e dobbiamo prenderne atto nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio. Quando la persona prende coscienza di sapere e di non sapere, come afferma Montaigne, e quindi l'ignoranza consapevole è il requisito più idoneo per garantire la conoscenza, perché costituisce il presupposto su cui si basa la nostra possibilità di imparare. La nostra possibilità di imparare si basa sull'ignoranza, sulla dotta ignoranza. L'ignoranza consapevole, umile, responsabile, diligente, coscienziosa, così la chiama Nicola Cusano, che è un cardinale ma è anche un francescano, è un'opportunità attraverso la quale la persona si predispone all'apprendimento per imparare a imparare. Questo è il motivo per cui si frequenta la scuola. Perché, come ben sapete, e come scrive Michel de Montaigne nei suoi saggi, piuttosto che avere una testa ben piena, deve avere una testa ben fatta. E quindi, dove ci sono dei capaci contenitori, no? Per mettere i contenuti, se no si perdono. E quindi il termine ignoranza va inteso non come un deprezzamento del conoscere, cioè come un elemento utilizzato spesso, quasi sempre, dai sistemi di potere per imporsi, ma come una garanzia per apprendere. E quindi l'ignoranza, la dotta ignoranza, si presenta come un'opportunità. E noi dobbiamo metterlo in chiaro questo fatto. Noi dobbiamo dare un taglio all'ignoranza, quella che si aggira, ce l'abbiamo nel logo noi quest'anno, per dare un taglio all'ignoranza dobbiamo utilizzare la dotta ignoranza. E quale esperienza, ad esempio in questi mesi di vacanza, si è presentata per voi come un'opportunità sul piano dell'apprendimento? La lettura di un libro, la scrittura di un testo, la visione di un film, la partecipazione a uno spettacolo teatrale, a un'opera lirica, a un concerto, la visita ad una mostra, ad un museo, o che cosa d'altro? Quale opportunità vi si è presentata? Beh, scrivete quattro righe a proposito, forse più di una, ma sceglietene una. Non andiamo al di là del consiglio di Rita Levi Montalcini, non esageriamo, no? Ma cioè, è la goccia che viene toccata, fino all'orlo e oltre. Il Montaigne, nel testo dei saggi, coglie in continuazione l'occasione per far riflettere le lettrici e i lettori della sua opera sul concetto che abbiamo appena espresso. Cioè l'idea che la dotta ignoranza sia un'opportunità che spinge e orienta la persona verso l'apprendimento. Ed è anche convinto del fatto che la vera sfida del suo tempo, siamo all'inizio dell'età moderna, sia la lotta per contrastare l'ignoranza, tanto l'ignoranza endemica, Montaigne fa una distinzione, del popolo analfabeta, quanto l'ignoranza sclerotica, cioè data dalla rigidezza mentale dei saccenti, perché c'è anche quell'ignoranza lì. E di quegli accademici intenti solo a difendere una posizione dogmatica ed altolocata della loro erudizione. Sappiamo che la piaga dell'ignoranza nel mondo, in Europa, in Italia, sussiste. Risulta che l'81% delle cittadine e dei cittadini italiani nella fascia attiva della popolazione tra i 18 e i 65 anni, secondo le ricerche dell'Istat, di Eurostat, soffrono di analfabetismo. Cosa vuol dire oggi soffrire di analfabetismo? A parte il fatto che gli analfabeti totali in Italia, secondo l'ultimo censimento, sono ancora 2.800.000, non è poco, è un numero naturalmente preoccupante. Nel mondo sono 1 miliardo gli analfabeti totali, quindi è un problema, ma io penso che siamo di più. Quello è un dato sottovalutato, come tutti i casi, perché non basta saper compitare qualcosa, E quindi soprano, cioè non sanno utilizzare le azioni dell'apprendimento, di conseguenza non sono in grado di investire in intelligenza. Guardate, c'è un 25% di ragazzi che è analfabeta non di ritorno, di partenza. Quindi, per cui il livello cognitivo della popolazione, no? E tutti gli esperti lo dicono, poi però non fanno il passo in là per dire, beh, allora prendiamo un provvedimento, uno solo, no? Diciamo che ci sarebbero i percorsi di alfabetizzazione, ora non ci sono più, cassati dalla Gelmini Tremonti a suo tempo, nessuno se n'è accorto. Forse noi che abbiamo scritto qualcosa in proposito. Però no, è possibile strumentalizzare quel che abbiamo di alfabetizzazione di scuola pubblica degli adulti per poterlo fare, dimostra il nostro percorso, insomma, questi anni. Per cui il livello cognitivo della popolazione rimane basso, quindi sarebbe necessario agire e la nostra esperienza didattica cerca di percorrere questa strada. Guardate, rimane basso, cioè, la persona oggi viene sollecitata nell'ambito dell'addestramento soprattutto, cioè della pratica ripetitiva incentivata dal mercato, soprattutto come forma propedeutica per la vendita di prodotti tecnologici, cioè il cui funzionamento viene sempre più semplificato, e questo riduce le capacità cognitive. No, cioè la tecnologia studia come rendere più facile l'uso degli aggeggi, delle varie diavolerie che noi abbiamo, proprio perché si sa benissimo che viaggia, che vende in un mondo di analfabeti. E questo è quello che sta avvenendo, e questo è da denunciare, come da denunciare il cambiamento climatico. E poi, guardate, il tema dell'ignoranza riguarda anche il cosiddetto ceto riflessivo, di cui voi fate parte. Il 19% della popolazione viene calcolato dall'osservatorio, in possesso di una maggiore capacità intellettuale, che non viene invogliato, guardate, a curare la propria cultura, perché la cultura è una coltura, cioè non viene incentivato a tutelare il buon funzionamento delle proprie azioni cognitive. Infatti questa categoria, e questo mi fa andare in bestia, viene invitata principalmente, è successo per tutta l'estate, come tutte le estate di questi ultimi 10 anni, a gremire le platee dei numerosi eventi culturali che nelle città per qualche giorno vengono propagandati e offerti in forma di intrattenimento e di spettacolo, piuttosto che di percorso formativo di lunga durata. E in questo, guardate, nell'intrattenimento, nello spettacolo non c'è niente di male, anzi, ben venga l'intrattenimento e lo spettacolo. Tuttavia, sta di fatto che le persone invitate a partecipare avrebbero anche, e hanno soprattutto il diritto di essere considerate un pubblico che, oltre a pagarsi, che va bene, deve poter imparare a gustare il piacere insito nei processi di apprendimento. Cioè, quindi qui i vari festival, tutti i colori che ci sono durante l'estate. Cioè, e qui va chiarito questo problema. Cioè, non ha niente a che fare con la cultura. Parliamoci chiaro, non sono la cultura. Cioè, sono degli eventi che di solito fanno riferimento allo svago, allo spettacolo. E questo va bene lo svago, benissimo. Ma diciamo le cose come stanno. Cioè non contrabbandiamo per cultura, così come non contrabbandiamo per cultura l'apertura, la prima domenica del mese, dei musei gratuiti, va bene, è un'ottima iniziativa, ma però non facciamo dell'enfasi su questo, perché non c'entra niente con la cultura questo. Cioè, questa è l'apertura gratuita dei musei la prima domenica del mese, questo così si chiama. Non c'entra con la cultura, perché poi la cultura vuol dire, beh, io parto e vado in quel museo con l'obiettivo preciso di mettermi davanti a quell'oggetto e di far funzionare le mie azioni dell'apprendimento. Questo vuol dire la cultura. E questo andrebbe chiarito, soltanto che vabbè, siamo lontani ancora da tutto questo. Scrive Pascal, siamo ancora bestie in via di lentissima umanizzazione, quindi c'è tempo. No? Quindi va bene. Il fatto è che questo lo scrive nel 1654, quindi continuiamo su questa strada. Quindi il livello cognitivo della popolazione rimane basso e sarebbe necessario agire, no? Adoperarsi per promuovere istituzionalmente un sistema di alfabetizzazione funzionale e culturale, perché succede che l'incredibile quantità di informazioni che il processo tecnologico ci ha messo a disposizione ha creato e crea sempre di più la falsa convinzione che lo schiacciare un tasto possa sostituire lo studio, cioè possa surrogare l'esercizio dell'investimento in intelligenza, che rende competente la persona nell'azione dell'apprendimento. E nella società dove tutti credono di sapere tutto, solo perché hanno la testa ben piena di notizie, e questo è un'idola, dice Francis Bacon, l'abbiamo incontrato lo scorso anno, non mi voglio dilungare su questo concetto. Noi viviamo nella società dove tutti credono di sapere tutto solo perché hanno la testa ben piena di notizie. Ebbene, il valore della conoscenza, dato dal buon funzionamento di una testa ben fatta, e la valenza della memoria si riduce ai minimi termini. È come se fossimo su un treno che sta accelerando la sua corsa. E le cose si vedono sempre, sempre più in fretta e quasi l'una addosso all'altra e diventano innaturalmente simili. E quindi il rischio è di dimenticare. E non diciamo il rischio soprattutto per le nuove generazioni, smettiamo di dire questa cosa, cioè che sono il nostro futuro, viviamo nel presente. Cioè siamo il problema dell'educazione, il problema della formazione, il problema dell'alfabetizzazione, è un problema che riguarda gli adulti. Cioè non rimandiamo a quelli che sono il nostro futuro, ma che futuro non c'è, non esiste. No. Il futuro sono le quattro pagine che leggeremo questa sera prima di andare, se ne abbiamo ancora voglia, se non siamo disgustati da questo itinerario. Cioè, come passato non c'è più, c'è il ricordo, che è una bellissima cosa, ma è così, il futuro non c'è ancora, e quindi c'è l'oggi. Lo dice Paolo di Tarso nelle nelle sue idee, nel suo epistolario. Oggi noi stiamo a discutere se ci vuole il crocifisso o no nelle aule, ma ci perdiamo in queste stupidezze. Ci vorrebbe le lettere, studiare le lettere, l'epistolario di Paolo di Tarso nelle aule, perché si capirebbero molte cose, no? Prendendo in considerazione quelle parole chiave, non perdersi, no, dei simboli che ci sono i simboli, sono quello che sono, lasciamoli lì, cioè quello lì il problema, no? Il saggio indica la luna, guarda il dito, no? Quindi facciamo queste cose. E quindi il rischio è di dimenticare per la sovrabbondanza di messaggi da ricordare. No? E adesso, sempre in compagnia di Michel de Montaigne, che continua ad accompagnarci ancora in questo, in partenza, e poi dopo... non temete, passeremo ad altro. Proseguiamo nella celebrazione del rituale della partenza, recitando la prima antifona nel corso di un rito, l'antifona. L'antifona in greco vuol dire introduzione. Phonos, cioè la parola suono, è qualcosa che si canta prima, all'inizio di una, per introdurre un discorso. L'antifona è un richiamo alla riflessione, guardate, ed è al termine di questa riflessione che noi capiremo perché il contenuto di questa prima antifona riguarda il lamento della pace. Voi di fatti vi chiederete, ma cosa sta raccontando Giuseppe, un po' triaco, quasi qua, no? Lo capiremo perché noi parliamo del lamento della pace, che tra l'altro è qua, c'è un lamento della pace, Erasmo da Rotterdam. Quella. Guardate sul punto 3 del repertorio, Michel de Montaigne, come abbiamo appreso dal viaggio dello scorso anno, è un ammiratore e un conoscitore delle opere degli intellettuali del Rinascimento. E tra gli autori che predilige c'è Erasmo da Rotterdam, il quale, come molti di voi sanno, è un grande rappresentante del pensiero dell'umanesimo, che crede nella superiorità della penna sulla spada e auspica, in un trattato che Montaigne ben conosce, intitolato, eccolo qui, Querula Pacis, il lamento della pace, 1516, che crede Erasmo che lo studio delle discipline umanistiche possa mettere fine all'uso delle armi, portando la concordia nel mondo, scrive Erasmo. Se siete davvero, scrive, delle persone stanche di guerre, vi darò un consiglio utile a mantenere la concordia. Una pace durevole non si fonda sui trattati diplomatici che spesso vediamo dar l'avvio alle guerre. Bisogna purificare le fonti stesse dalle quali sgorga questo male. Sono i desideri malvagi che promuovono questi disordini e la cura per volgerli al bene è lo studio. Montaigne, scandalizzato dalle guerre di religione che insanguinano l'Europa, chissà cosa direbbe oggi, condivide questa idea di Erasmo, ma dubita che possa essere di facile applicazione. Il pensiero di Erasmo è utopico, quello di Montaigne è un pensiero realista. Perché, come sappiamo, Montaigne coltiva il dubbio sistematico, così come Cartesio coltiva il dubbio metodico, e si rifà al pensiero dello scetticismo. E in proposito, come abbiamo studiato al termine del viaggio precedente, nel capitolo 26esimo intitolato dell'educazione dei fanciulli del libro primo dei saggi, Montaigne cita il verso 93 del canto undicesimo dell'Inferno della Divina Commedia di Dante, dove Dante scrive che non men che saper dubbiar m'aggrada, cioè mi è gradito il sapere, scrive Dante rivolgendosi a Virgilio, ma Non meno del sapere mi è gradito il dubitare, per poter ricevere nuove spiegazioni dal mio maestro. Quindi l'azione del dubitare è un incentivo allo studio. E di conseguenza, sebbene Montaigne condivida l'idea di Erasmo, che lo studio delle discipline umanistiche potrebbe portare la faccia del mondo, tuttavia dubita che questa operazione, questa rivoluzione culturale da attuare studiando i classici, possa riuscire, finché non si sia data a tutte le persone, scrive Montaigne, la possibilità di imparare a leggere, a scrivere e a far di conto. Cioè, se non si promuove in primo luogo, caro Erasmo, dice Montaigne, una campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale, la qualità del pensiero, cioè la tendenza a liberarsi dalla malvagità per imboccare la via del bene, non può crescere. Sì, ha ragione Erasmo, bisogna studiare i classici, ma se la gente non sa leggere e scrivere, è come possibile? Cioè, bisogna cominciare, questa è la grandezza di Montaigne nei saggi, soprattutto questo concetto. Il benefico influsso, come lo chiama Erasmo, delle discipline umanistiche, delle lettere classiche, della storia del pensiero umano, cioè non si può manifestare, afferma Montaigne, senza che vi sia uno sviluppo dell'istruzione, della cultura di base, cioè in modo che si possa, dando un taglio all'ignoranza, noi ce l'abbiamo nel logo, realizzare l'innalzamento del livello intellettuale di tutta la popolazione, che saprà poi, in ogni paese, facendo appello alle idee cardine dell'umanesimo, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e misericordia, ricordate le idee cardine dell'umanesimo, sostenere, sono scritte sulla colonna di San Zanobi in piazza del Duomo a Firenze, Coluccio salutati, scriviamole qui per primi, sono sempre scritte lì. Sostenere fattivamente l'impegno dei diplomatici per ottenere la pacifica convivenza grazie alla forza di persuasione, cioè mediante l'investimento in intelligenza. Ora, purtroppo però, afferma Montaigne, per raggiungere questo obiettivo non è ancora servito, ben prima di Erasmo, neppure l'ammonimento cedan tarma toga e calamo, le armi cedano il posto alla toga e alla penna, contenuto nel trattato De Officiis, i doveri di Cicerone. Montaigne dice, non c'è riuscito neppure Cicerone, che dice la stessa cosa, e neanche Erasmo, e ci riusciamo noi, ma Montaigne non è un umanista ingenuo, e non è un frequentatore dei conciliaboli letterari, come lui li chiama, standosene appartato nella sua torre, dove nei salotti si esibiscono gli accademici saccenti, i quali, pensa Montaigne, influenzato anche dal discorso sulla servitù volontaria del suo fraterno amico Etienne de la Boétie, no? Come sapete, non sanno riflettere sulla doppia valenza dell'ignoranza. Cioè, come si fa? Dice, quelli che dovrebbero attuare un cambiamento della situazione non sanno riflettere sulla doppia valenza dell'ignoranza, cioè la dotta ignoranza che orienta la persona verso l'apprendimento, un concetto che andrebbe divulgato mediante la creazione della scuola pubblica aperta a tutti, pensa Montaigne, e l'endemica ignoranza imposta alla maggioranza delle persone come strumento generatore della sottomissione al potere, della servitù volontaria. Quindi questo è quello che noi, di fronte a cui noi ci troviamo, dice Montaigne. Purtroppo, scrive Montaigne, la possibilità di costruire la coesistenza pacifica attraverso lo studio delle discipline umanistiche affinché si possa ottenere la conversione degli animi volti alla tolleranza e all'indulgenza è ancora oggi un miraggio. Ed è paradossale il fatto, afferma Montaigne, che i trattati di pace, anche quando vengono sottoscritti, si debbano ottenere con la vacua retorica e soprattutto con la forza. Si vis pace para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Flavio Vegetio, Trattato di arte militare. Una citazione Montaigne inserisce qui. E la forza è volta a manifestarsi in guerra. Quindi chi possiede la forza. Ora, in proposito è interessante leggere o rileggere il testo dell'enciclica Pacem in Terris. Forse avete sentito, avete visto, no? Ogni tanto se ne parla di quella crisi, di quel momento piuttosto drammatico all'inizio degli anni 60. La Pacem in Terris firmata da Papa Giovanni XXIII l'11 aprile 1963, no? Subito dopo la cosiddetta crisi di Cuba, dei missili a Cuba, no? Quando Giovanni XXIII è stato protagonista di questa situazione, no? I missili dall'Unione Sovietica vanno verso Cuba, davanti agli Stati Uniti, e allora la flotta navale americana parte per contrastare, siamo su un momento tragico, no? Kennedy e Khrushchev si parlano, come facciamo? Abbiamo messo in moto una macchina che non possiamo, si dicono, no? Perché l'abbiamo saputo dopo che si sono detti. Kennedy dice io non posso fermare l'operazione, Khrushchev dice io neanche, se no perdo la faccia, a meno che non me lo dica una forza terza. Se me lo dice una forza terza, non gli Stati Uniti, no? E allora entra in funzione la forza terza, il Papa di Roma, come sempre succede, il quale si rivolge, il quale ha avvertito naturalmente già era in apprensione, si rivolge e dice, allora Khrushchev dice, va bene, se lo dice il Papa, allora mi fermo, ma portiamo dietro i missili. Una sceneggiata, che meno male però, perlomeno quei personaggi lì avevano qualche cosa in zucca, no? Forse un po' di sale, oggi c'è da temere. Dicevo, questo documento, la Pace Interis, che Papa Giovanni XXIII scrive subito dopo, che trovate in biblioteca e sulla rete, continua, nonostante l'auspicata fine della guerra fredda, ad essere di grande attualità. Al punto 3, dove sembrano riecheggiare le parole di Montaigne, si legge: con l'ordine mirabile dell'universo continua a fare stridente contrasto il disordine che regna tra gli esseri umani e i popoli, quasi che i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo della forza. Dice la stessa cosa che ha scritto Montaigne, ecco, nei suoi saggi. Ora, l'esposizione che abbiamo fatto, ancora in compagnia di Michel de Montaigne, come se fosse un'antifona, un'introduzione tratta dal pensiero dei classici, l'esposizione che abbiamo fatto riguardante la possibilità che lo studio, facendo crescere la qualità del pensiero della persona, possa far fiorire la pace nel mondo, fa parte del tradizionale rituale della partenza, perché come sapete questa celebrazione prevede anche la conoscenza della forma, della struttura lessicale che mediante lo specifico questionario di fine percorso, è stata data, attraverso le scelte fatte da tutti voi che alla fine di maggio avete compilato il questionario, la forma che è stata data al territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno. Ecco perché abbiamo riflettuto su questa antifona. Ci tengo a dire che sarebbe bene ricordare anche un personaggio che ogni tanto viene citato, ma poi spesso ci si dimentica che cosa ha detto, che cosa ha scritto e che cosa ha fatto, un siciliano fiorentino d'adozione che si chiama Giorgio La Pira, il quale invece ha detto no, bisogna cambiare, quindi se vuoi la pace, prepara la pace. E come si prepara la pace, professore? Con lo studio, dice, naturalmente, si prepara la pace. Questa dicitura è stata usata poi da padre Ernesto Balducci, che per una decina d'anni, finché non è morto, ha organizzato tutti gli anni a Firenze un convegno molto importante intitolato «Se vuoi la pace, prepara la pace». Lo studio, diceva La Pira, facendo crescere la qualità del pensiero della persona. Questa è una citazione che viene di lì. Ora, il questionario, come ricorderete, conteneva, che avete riempito, che abbiamo riempito a maggio, conteneva 20 proposizioni, enunciati, giudizi, affermazioni, tratte dai saggi di Montaigne, relative alla domanda fondamentale che fa da filo conduttore di quest'opera. Per vivere una vita che sia degna di essere vissuta, la persona, come bene debba comportarsi nei riguardi di se stessa e degli altri di fronte alle questioni riguardanti la convivenza umana, cioè come vivere. Montaigne afferma, facendo uso di un ampio catalogo di verbi appropriati, che di fronte ai temi esistenziali la persona non debba essere indifferente, e quello dell'indifferenza è sempre stato ed è un tema di grande attualità, ma è bene che la persona, scrive Montaigne, agisca, giudichi, sappia distinguere, maturi una convinzione, capisca, pensi, trovi, si domandi, sia consapevole, aspiri, coltivi, vedete, tutti questi verbi che usa Montaigne. E quindi, mentre da una parte Montaigne, da scettico, dichiara che tutto si muove e che bisogna sospendere il giudizio, dall'altro afferma che la persona è però in grado, con la ragione illuminata dall'intelletto, di distinguere il bene dal male, cioè di conseguenza può e deve fare una scelta in merito alle questioni esistenziali. E adesso possiamo osservare il quadro riportato nel repertorio che contiene i risultati delle nostre scelte, un quadro che quest'anno risulta piuttosto ampio, quindi è stato diviso in due riquadri, in due icone, vedete, per favorirne la leggibilità. Il contenuto del quadro, diviso in due parti, rappresenta tanto l'immagine di un punto di arrivo, quanto quella del nostro punto di partenza. E ora è facile capire perché il primo passo che abbiamo compiuto, la prima antifona, ha riguardato il tema, che è ancora molto sensibile, come lo era alla fine del Cinquecento, dell'aspirazione alla convivenza pacifica. E adesso, per conoscere e per capire, procediamo applicandoci nell'analisi, nella sintesi e nella valutazione. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2018-2019, al quale Hanno risposto 173 persone. Guardate, ne sono stati consegnati 242, poi come al solito si vede, qualcuno se lo tiene, ma ho visto, li ho contati, un blocco, un certo numero. Beh, riportava, stavo per dire appena 173 persone, però un campione di 173 persone è anche fin troppo ampio, riportava un solo riquadro contenente un lungo catalogo di 20 proposizioni tratte dai saggi di Montaigne relative alla domanda fondamentale che quest'opera pone. Per vivere una vita che sia degna di essere vissuta, la persona come bene debba comportarsi nei confronti di se stessa e degli altri di fronte alle questioni riguardanti la convivenza umana? Cioè, come vivere? Ora, i risultati sono stati disposti su due riquadri per facilitarne la lettura. Vedete, il primo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le 7 proposizioni più scelte del questionario. 7 proposizioni sono state scelte nettamente più delle altre, no? Ed è molto interessante questo blocco. E vedete, la prima, quella che ha avuto più scelte, distaccando le altre, e ora capite perché ci siamo occupati di quell'antifona, è bene che la persona sappia che la guerra procura schiavitù, dipendenza e sottomissione, e che solo la vita pacifica può garantire la libertà, l'autonomia, l'indipendenza e la capacità decisionale. Ebbene, questa è la proposizione che ha avuto il maggior numero di consensi. E adesso voi capite perché, compiendo il primo passo insieme a Montaigne della celebrazione del rituale della partenza, abbiamo riflettuto sulla scia del concetto della dotta ignoranza, sulla possibilità che la diffusione dello studio, dell'attività per apprendere a investire in intelligenza possa giovare alla convivenza pacifica. E questa possibilità risulta essere la questione che, optando per il ripudio della guerra in nome di ciò che di buono offre la pace, ci sta più a cuore. Così come sta a cuore a Cicerone, a Virgilio, a Dante, a Erasmo da Rotterdam, a Montaigne, anche se tutti costoro dubitano che senza una permanente campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale questo obiettivo possa essere raggiunto. Poi, la proposizione, è bene che la persona capisca che non c'è nulla di più naturale della diversità, ha raccolto molti consensi. E anche questo è un tema di grande attualità, così come è di attualità il tema contenuto nella proposizione che si colloca al terzo posto. È bene che la persona sia consapevole del fatto che sia il fondamentalismo religioso, sia l'astuzia della ragione sono due atteggiamenti deprecabili. Poi ha raccolto un buon numero di preferenze, la proposizione. È bene che la persona si ricordi che la parola appartiene per metà a chi parla e per metà a chi ascolta. E il tema della condivisione della parola dovrebbe essere all'ordine del giorno nel momento in cui il linguaggio, spesso a causa di un distorto utilizzo della tecnologia, è diventato un'arma per colpire più che uno strumento per intrecciare relazioni, no? Poi hanno raccolto un discreto numero di preferenze le proposizioni. È bene che la persona aspiri a praticare una vita contemplativa dedicata allo studio con l'intento di ritrovare se stessa. Poi è bene che la persona agisca in buona fede e è bene che la persona sia convinta del fatto che la scrittura accompagna la solitudine lenisce l'angoscia, ammansisce i demoni e rimuove gli incubi. E prima di tutto, allora, c'è da dire che su queste scelte la necessità di agire in buona fede è comprensibilmente un tema largamente condiviso nella società. Mentre per quanto riguarda le due proposizioni contenenti le parole chiave studio e scrittura, ora si può pensare che le molte preferenze che hanno ricevuto dipenda probabilmente dal contesto, cioè è possibile che la scelta sia stata condizionata dal fatto che tutte e tutti noi partecipiamo a un percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, quindi tocchiamo con mano quanto sia importante l'esercizio dello studio, del leggere e dello scrivere, tre azioni rilevanti. Come rilevante è il condividere la parola. Beh, ora parlo io, poi parlo il tu, se sta a parlarti addosso non si capisce più niente, si continua sulla strada. Ma lo è il condividere la parola perché capaci di dare un senso alla nostra vita. Ora, in proposito, sarebbe interessante verificare, intervistando cittadine e cittadini che non gravitano nell'ambito dell'esperienza scolastica, questo toccherebbe all'Istat o a Eurostat, quale incidenza abbia nell'opinione pubblica un'affermazione che invita a dedicarsi allo studio, alla lettura e alla scrittura, cioè attività che sono scarsamente praticate sul pianeta, perché per essere svolte necessitano di efficaci strumenti di carattere didattico. Cito l'UNESCO, Incapaci, che oggi è un'associazione che si dedica, nonostante abbia un bagaglio di progetti di alfabetizzazione che sono tutti lì, fatti fare dagli esperti più importanti a disposizione dei governi, ma che nessuno tocca, no? Si dedica soprattutto a dare dei titoli a dei luoghi, va bene, va benissimo, dei luoghi, no? Importanti, socialetti, va benissimo, va bene proteggere dei luoghi e metterli sotto protezione, però bisogna mettere sotto protezione anche l'intelletto delle persone. Forse quello è l'oggetto da mettere, da tenere sotto ristrutturazione continua. Efficaci strumenti di carattere didattico. Ora, per sintetizzare, allora, anche per capire cosa c'è nei saggi di Montaigne, in pillole, portate in edizione, in pillole, non pesa, cosa c'è, che cosa ci rimane a noi dei saggi di Montaigne? Perché qualcosa ci deve rimanere, se no noi non capiamo bene. E invece il compito dell'alfabetizzazione è quello di sintetizzare dei valori. Attenzione, per sintetizzare dobbiamo dire che tra i tanti valori che emergono dalla lettura dei saggi di Montaigne, perché dalla lettura di quest'opera qualcosa c'è da imparare, Cioè noi abbiamo scelto di mettere maggiormente in evidenza, e guardate, siamo stati bravi a scegliere, perché abbiamo messo in evidenza dei temi che Montaigne, no, ai quali Montaigne tiene particolarmente, cioè il valore della pace. Montaigne si spende per questi valori, Montaigne e i suoi saggi, il valore della pace, il valore della diversità. Guardate, sembra un progetto di un governo mondiale, globalizziamo i valori per un esecutivo mondiale, il valore della pace, il valore della diversità, il valore che ha l'uso della ragione quando è illuminata dall'intelligenza, e qui c'è da lavorare, il valore di condividere la parola, il valore dello studio e il valore dell'agire in buona fede e il valore terapeutico della scrittura. Questo noi abbiamo imparato, leggetelo, studiatevelo, queste cose, dai saggi di Montaigne, perché i saggi di Montaigne sono un'opera straordinaria che vale la pena leggere a 4 pagine al giorno, perché emergono questi motivi fondamentali che sono di grande modernità. Sarebbero di grande modernità se fossero stati realizzati. Invece siamo in una in una serata in cui purtroppo ci aspettiamo venti di guerra in questo momento, in queste ore, situazione in cui la diversità, sembra che le identità debbano, ci dobbiamo chiudere dentro il nostro fortino identitario, no? E l'uso della ragione quando illuminato dall'intelligenza, questo è tutto da studiare ancora, bisogna che ci battiamo noi, condividere la parola, il valore dello studio, il valore della buona fede, la scrittura, ecco, benissimo. Allora, tenendo conto del fatto che questi valori sono tutti indispensabili, bene, disponeteli comunque in ordine di importanza secondo il vostro giudizio e la vostra esperienza. Si frequenta la scuola per coltivare la speranza che prossimamente il pianeta possa essere governato secondo i valori emergenti dalla storia del pensiero umano. Perché è così che si costruisce un programma di governo, tenendo in considerazione quelli che sono i valori della storia del pensiero umano. Ora, sappiatelo, perché siete tutte giovani studentesse, quando avrete degli incarichi istituzionali, sarete il presidente del consiglio, cominciate così il vostro discorso in Parlamento. Diciamo, adesso si agisce in questo, e non ci sono insieme che tengano, perché questa è unicamente la strada, perché il pianeta possa avere una qualità. Ora, parlo in nome di Montaigne, che oggi direbbe queste cose perché le ha dette a suo tempo, le ha scritte a suo tempo, i saggi di Montaigne sono importanti per questo, ogni tanto gli editorialisti li citano proprio per questo senso, poi però dovrebbero anche dire che bisognerebbe approfondire la questione, cioè socializzarla, come si usava dire, chi si usa dire. Si sente ripetere da parte delle studiose e degli studiosi di tutto il mondo che le persone con la presunta fine della modernità hanno drammaticamente perso il senso dell'utopia, cioè la spinta ideale. Ebbene, solo creando officine dell'apprendimento permanente si può pensare, favorendo l'investimento e l'intelligenza, di dare una forma all'utopia. Per quello che la politica è quasi scomparsa come disciplina dalla faccia della terra, cioè in modo da poterla coltivare per tradurla in buone pratiche che possano far passare le idee, i pensieri rivolti al bene comune, e qui c'è Platone, dalla potenza all'atto, e qui c'è Aristotele, nel quale non si può prescindere. Ora, il secondo riquadro contiene le altre 13 proposizioni del questionario che sono state decisamente scelte poco, anche se esprimono temi non meno importanti, ma era una scelta difficoltosa da fare, molti l'hanno scritto. Ora, con poche preferenze, ma in testa a questo secondo riquadro, vedete, troviamo due proposizioni: è bene che la persona faccia in modo che ciò che è artificiale non prevalga su ciò che è naturale. E è bene che la persona si domandi sempre fino a che punto si possono avere precise convinzioni. Poi, con ancor meno preferenze, in graduatoria si collocano queste due proposizioni. È bene che la persona maturi la convinzione di essere in ogni circostanza la padrona di se stessa, ed è bene che la persona pensi che l'essenza della realtà si basa sul paradosso della fermezza nell'incostanza. Tema caro a Montaigne, tutto si vuole. Poi hanno ricevuto pochissime preferenze le altre 8 proposizioni. È bene che la persona si riservi un retrobottega per sperimentare una forma di distacco preventivo, forse ce l'avete già tutti per quello che non avete scelto poco, e un retrobottega, e quindi è bene che la persona trovi il proprio assetto nel mondo, perché tutto si muove insieme a lei, È bene che la persona sappia distinguere tra la pelle e la camicia, è bene che la persona coltivi la sapienza pratica, che si avvalga della virtù della prudenza, è bene che la persona sia consapevole di essere una filosofa o un filosofo involontario e fortuito, è bene che la persona abbia presente il fatto che sono soprattutto i dettagli a fare la storia. È bene che la persona sappia che chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. È bene che la persona consideri che se l'espressione guadagna in bellezza, l'idea guadagna in profondità. E in questo blocco di affermazioni sono presenti quasi tutti i concetti cardine del pensiero contenuto nei saggi di Montaigne. E infine la proposizione, è bene che la persona giudichi, misurando il grado dell'autorevolezza altrui, è stata scritta tra parentesi perché non ha ricevuto alcun consenso. E siccome non si può pensare che la parola chiave autorevolezza abbia così poco credito fra noi, dobbiamo dire in conclusione che non era facile fare una scelta tra 20 affermazioni molto significative come queste, tutte, e tutti coloro che hanno compilato il questionario vanno lodati per il difficile compito svolto. Difatti un certo numero di voi, dopo aver espresso le proprie preferenze, lo ha anche manifestato per iscritto questo pensiero sul foglio del questionario. Molti hanno scritto era difficile non rispondere, però ce l'ho fatta. E inoltre la difficoltà a scegliere si manifesta anche nelle numerose correzioni che sono state fatte, assicurando tuttavia la massima leggibilità alle scelte attuate. Molti hanno scritto no, questa non la vedo, scelgo quella. Comunque i questionari sono stati tutti conservati perché col tempo andranno nel museo dell'educazione degli adulti, quindi si potranno vedere queste cose, il museo è gratuito la prima domenica del mese. Oppure facciamo a pagamento la prima domenica del mese e gratuito tutti gli altri giorni del mese. Facciamo così, dai. E allora, no? Puntate ancora l'attenzione su queste 13 affermazioni, anche perché sintetizzano i saggi di Montaigne. Che sebbene la loro qualità hanno ricevuto minori consensi, però quali proposizioni, non più di 3 tra queste scegliereste per prime questa volta, ma scrivetele, ricordando che questo esercizio è anche utile per ripassare i temi, perlomeno i titoli dei temi contenuti nei saggi di Montaigne. E Montaigne, mentre ci accompagna nella celebrazione del rituale della partenza, ci invita, come ci ha insegnato a fare durante il viaggio dello scorso anno, a tenere un basso profilo, ad essere coscienti dei nostri limiti, sempre però consapevoli del fatto che l'ignoranza porta con sé qualcosa di dotto, nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio e quando la persona prende coscienza di sapere e di non sapere, che decide di mettersi in cammino sulla via dell'apprendimento. E a questo proposito rileggiamo un significativo frammento tratto dal capitolo 50° del libro primo dei saggi di Montaigne, intitolato Di Democrito e di Eraclito, nel quale l'autore vuole far assurgere il concetto di dotta ignoranza metodo del proprio lavoro intellettuale. E questo frammento rappresenta la seconda antifona del tradizionale rituale della partenza che stiamo celebrando. Se c'è un argomento di cui non mi intendo affatto, proprio per questo lo saggio, sondando il guado molto da lontano, e poi se lo trovo troppo profondo per la mia statura, mi tengo vicino alla riva, prendo a caso il primo argomento da assaggiare. tutti mi vanno ugualmente bene e non mi propongo mai di trattarli per intero. Infatti non vedo il tutto di nulla. E non lo vedono nemmeno quelli che promettono di farcelo vedere. Fra le 100 membra e le 100 facce che ogni cosa presento, io ne prendo una, ora per lambirla soltanto, ora per sfiorarla, ora per penetrarla fino all'osso. E vi do un colpo, non più ampiamente, ma più profondamente che posso. E mi piace molto spesso prenderle da un punto di vista insolito. Mi arrischierei a trattare a fondo qualche materia se mi conoscessi meno. Non sono tenuto a trattare la questione fino in fondo, né a tenermici attaccato senza tornare al dubbio e all'incertezza, in quanto la mia forma dominante è l'ignoranza. Ora, queste affermazioni, per chi non lo conosce, potrebbero anche far pensare che Montaigne è un disfattista, ma invece vuole far sapere che lui è intenzionato a prendere le mosse da qualsiasi osservazione, da qualsiasi lettura, da qualsiasi incontro. L'importante è impegnarsi costantemente nello studio. Sappiamo che Montaigne ama camminare, così come ama andare al galoppo sul suo cavallo, e scrive che quando cammina e quando cavalca segue per un istante un pensiero e poi lo abbandona per un altro e dichiara che ciò non è grave perché comunque tu si tiene, scrive, tutto si tiene. L'importante è saper organizzare la raccolta. L'ignoranza, la dotta ignoranza di cui Montaigne fa l'elogio, è quella di Socrate, il suo principale filosofo di riferimento, il quale, come ben sappiamo, afferma che la persona saggia sa di non sapere, e questa affermazione non è banale, perché in essa è contenuto, afferma Socrate attraverso i dialoghi di Platone, il massimo grado di perfezione e di difficoltà. Di perfezione? Perché la cosa migliore che la persona possa fare nella vita è quella di dedicarsi allo studio. E la difficoltà sta, afferma Socrate, nel trovare sulla propria strada, lui insegna gli angoli delle strade, Socrate, delle maestre e dei maestri che considerino le nozioni un mezzo e non un fine. E questa affermazione socratica, ripresa da Montaigne, ci permette, nel momento in cui stiamo preparandoci per la partenza, di dire che nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti, rifletteremo su molti temi, ma come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, che danno ragione a ciò che Montaigne afferma pensando a Socrate, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso e all'incirca il 30% rimane in modo frammentario nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma guardate, è già una buona acquisizione. E questo perché, come ben sapete, e come afferma Montaigne, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Le nozioni sono importanti, dobbiamo ritenere quelle utili, ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, alla penetrazione in profondità, perché il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena, i contenitori. E questa affermazione che conosciamo a memoria, proviene dai saggi di Montaigne ed è condivisa anche da Blaise Pascal, che tutte e tutti voi avete sentito nominare, al quale abbiamo dato appuntamento, sta per arrivare anche lui. Poi Montaigne afferma che non c'è niente di peggio al mondo di coloro che credono di sapere tutto. E così la pensa anche Blaise Pascal, insieme al quale, come molte e molti di voi sanno dall'ultimo itinerario del viaggio precedente, stiamo per prendere il passo sulla strada del nostro nuovo percorso. Blaise Pascal è uno dei più attenti lettori dei saggi di Montaigne ed è, come sapete, l'autore di un'altra di quelle opere che hanno lasciato il segno della storia del pensiero umano, che si intitola semplicemente Pensieri. E dopo aver preso in esame durante il viaggio dello scorso anno i saggi di Montaigne, è doveroso occuparci anche dei pensieri di Pascal. Blaise Pascal, nel testo di alcuni suoi pensieri, critica Montaigne con una certa aspra ironia, ma contemporaneamente, tenendo volutamente un atteggiamento ambiguo, mette anche in evidenza la positività di determinate affermazioni di Montaigne, che lui condivide. E poi, in una riga, quella che contiene il testo del pensiero 64, Pascal, sotto forma di confessione, emette il giudizio più lusinghiero che di Montaigne si possa dare. E ora, per concludere il nostro itinerario di partenza, leggiamo i testi di quattro pensieri di Pascal. Questo brano è già comparso sul repertorio dell'ultimo itinerario del viaggio scorso e la sua lettura era uno dei compiti per le vacanze. Ora, di Pascal e della sua opera, che non si esaurisce nei pensieri, noi ce ne occuperemo diffusamente strada facendo. Adesso, in procinto di prendere il passo, per facilitare l'esercizio della lettura che stiamo per fare, abbiamo bisogno per ora solo di una chiave, cioè dobbiamo sapere che i pensieri di Pascal sono scritti sotto forma di appunti e a suo tempo capiremo perché, verso febbraio capiremo perché. E di conseguenza, penso, perché il percorso è pronto fino a Natale, poi adesso bisogna andare avanti, nonostante abbia lavorato tutti i giorni. E di conseguenza ci troviamo di fronte a un'opera la cui scrittura è stata definita dalle studiose e dagli studiosi di filologia una scrittura in frantumi, che però è diventato uno stile, anche perché i frantumi sono pericolosi, sono taglienti, quindi voi capite la metafora. Quindi, la prima cosa da sapere dei pensieri di Pascal è questa, quindi mettetela nel vostro contenitore. E quindi, utilizzando questa chiave, leggiamo il testo di questi quattro pensieri, poi li commenteremo la prossima. 63. Montaigne. I difetti di Montaigne sono grandi. Parole lascive, roba che vale poco, nonostante Mademoiselle de Gournay.
Buona.
Avrebbe voluto incontrarlo, Pascal, poi vedremo. Credulone, popolazione senza occhi. Ignorante, quadratura del cerchio, mondo più grande. I suoi sentimenti sull'omicidio volontario, sulla morte. Ispira noncuranza per la propria salvezza, senza timore e senza pentimento. Poiché il suo libro non era stato scritto per condurre a un sentimento religioso, non era obbligato a farlo, ma si è sempre obbligati a riflettervi sopra. Si possono scusare i suoi sentimenti un po' liberi e voluttuosi su qualche circostanza della vita, ma non si possono scusare i suoi sentimenti del tutto pagani sulla morte. Ora, in tutto il suo libro, egli non pensa che a morire sciaccamente. 65. Quello che in Montaigne c'è di buono non può essere acquisito che con difficoltà. Quel che vi è di cattivo, non parlo dei costumi, poteva essere corretto in un momento, solo che lo si fosse avvertito che faceva troppe storie e che parlava troppo di sé. 66. Bisogna conoscere se stessi. Qui dice, lo dice anche Montaigne, bisogna conoscere se stessi, anche se questo non servisse a trovare la verità, almeno servirà a regolare la propria vita. Non vi è niente di più giusto. E Montaigne dice che bisogna, tutti i saggi stanno in quella direzione. 64. Non in Montaigne, ma in me stesso, trovo tutto quello che vedo in lui. La prossima settimana torneremo su questo brano, perché su questi quattro pensieri, perché dobbiamo commentare i testi di questi pensieri di Pascal, in quanto costituiscono il punto di partenza del viaggio che stiamo per intraprendere. Scrive Pascal: non in Montaigne, ma in me stesso trovo tutto quello che vedo in lui. E questa enigmatica affermazione, oltre a far scaturire una serie di domande significative, chi è Blaise Pascal, perché ci troviamo in un luogo che si chiama Port-Royal e perché Port-Royal non è soltanto un luogo geografico ma è anche una metafora intellettuale, ebbene questa enigmatica affermazione potrebbe far pensare che questi due personaggi siano in sintonia tra loro, ma la situazione è assai più complessa. Montaigne è già morto, Pascal non parla con Montaigne, parla con i saggi di Montaigne, e di conseguenza per conoscere, per capire e per applicarci è necessario riflettere procedendo con ordine, perché un viaggio come questo che stiamo per intraprendere dal secolo della scienza a quello dei lumi non può iniziare senza affrontare questo argomento, cioè la questione dell'ambiguo e tuttavia fecondo rapporto tra Montaigne e Pascal, ovvero tra Pascal e i saggi di Montaigne. Che cosa c'è da sapere in proposito? Per rispondere a questa domanda e a molte altre, nel momento in cui si è quasi conclusa la celebrazione del ripetitivo ma necessario rituale della partenza, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia, come è faticoso, impervio, noioso, ripetitivo l'itinerario che prevede, come quello di questa sera, il rituale della partenza. Sono 36 anni che lo ripeto, non so più come condirlo, ma come si fa a viaggiare senza partire? E come si fa a viaggiare senza spiegare la natura e gli obiettivi del viaggio? Ma voi sapete che quando il cammino si fa faticoso, la strada diventa impervia, proprio allora i panorami che il percorso ci offre risultano più belli e la loro visione sollecita la ragione a farsi illuminare dall'intelletto, in modo che si possa percorrere la via dell'apprendimento permanente con la necessaria consapevolezza tanto dei nostri limiti quanto delle nostre competenze. E quindi, per accompagnarci sulla via dell'apprendimento permanente, la scuola è qui. e il nostro vagabondaggio intellettuale, direbbero Montaigne e Pascal, sta per iniziare. Quindi buon viaggio di studio a tutte e a tutti voi. Ci vediamo la prossima settimana. Buona.